E diamo subito il benvenuto al dottor Giacomo Mangiaracina, professor Giacomo Mangiaracina, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione e già docente all'Università La Sapienza di Roma. Ben trovato, grazie per essere il nostro accompagnato.
Grazie per l'invito.
Allora, i temi non mancano, perché oltre al tema Covid che ci ha tenuto impegnati e temo ci terrà impegnati ancora per diverso tempo, ce ne sono altri che sono giunti alle cronache dei giornali. Ultimamente abbiamo letto che in Irlanda sulle bottiglie di vino e sugli alcolici verranno poste delle etichette che presentano i rischi dell'alcol per la salute, un po' come succede con i pacchetti di sigarette sostanzialmente. E naturalmente non sono mancate le polemiche anche fortissime di ordine politico e economico. Comunque leggiamo per esempio sul sito Wired: in Irlanda sulle bottiglie di vino e alcolici bisognerà segnalare i rischi per la salute. In Italia è stata accolta come un attacco alle esportazioni di vino, ma la normativa riguarda solo l'isola e disposizioni simili a livello comunitario sono già state bloccate dal Parlamento europeo lo scorso anno. Però insomma, questa volta non c'è stata opposizione da parte della Commissione europea, se non sbaglio, e questa è l'istituzione, quindi entro il 2026 sulle bottiglie di vino e degli altri alcolici venduti in Irlanda dovranno essere apposte appunto queste nuove etichette. Allora, qui si parla di abuso di alcol in Irlanda, un problema molto serio per la salute delle persone. Circa il 70% degli uomini e il 34% delle donne sono considerati bevitori a rischio. Attenzione, 70% degli uomini, eh? E poi naturalmente, secondo la Commissione europea, l'abuso di alcol è collegato a circa 60 diverse malattie, inclusi sette tipi di cancro che coinvolgono bocca, gola, laringe, esofago, seno, fegato e colon. Allora, chi ha ragione, Giacomo Mangiaracina?
Qua si tratta di uno scontro fra l'economia e la scienza della salute, l'epidemiologia, perché l'economia ovviamente è quella che deve far quadrare conti o che deve farli incrementare, per cui tutto è puntato sul denaro. Invece la scienza, già da 50 anni noi dimostriamo che l'alcol, forse è meglio se lo chiamiamo etanolo, così fa, insomma, si ha più timore di questa sostanza, è cancerogeno. L'etanolo è cancerogeno, l'alcol è etilico, è cancerogeno, anche a dosi cosiddette moderate, anche a piccole dosi, quindi se è protratto nel tempo esprime la cancerogenicità.
Cioè, quindi dire, quando si dice ma un consumatore che fa appunto uso moderato di...
Ma è proprio il concetto di moderazione la grande bufala, perché insomma è come dire da una a cinque sigarette le puoi fumare tranquillamente, invece no, sia l'alcol che il tabacco che l'amianto, pensate, sono inserite nella cosiddetta tabella 1, tabella A dell'Agenzia Internazionale Europea sul cancro, lo IARC, che li definisce come sostanze di cui non è possibile determinare la dose minima di sicurezza.
Allora, dottore, le faccio subito un'obiezione, perché insomma in Italia l'uso dell'alcol è una tradizione secolare. Allora, certo, se le cose stessero così dovremmo essere tutti ammalati di cancro o qualcosa del genere.
Allora, oggi non si dice più un tanto al giorno di alcol si può bere, oggi si dice meno bevi meglio è. Questo è il concetto, quindi ci possono essere persone, per esempio il sesso femminile, quindi le donne sono molto più esposte ai danni delle bevande etanoliche o alcoliche rispetto al sesso maschile, quindi c'è una maggiore sensibilità, la stessa cosa avviene col fumo.
Ma chi dice che, ora purtroppo ribadisco una cosa che, per cui ci ha già risposto, ma insomma c'è chi dice, anche l'abbiamo letto sui giornali, che un bicchiere di vino è addirittura positivo, insomma, per...
E questa è la grande bufala, ecco. Perché se uno inserisce in un motore di ricerca alcol e cancro, quindi solo due parole, viene fuori una valanga, una montagna di studi, che lo confermano questo binomio etanolo-cancro, ovviamente un po' dose dipendente, nel senso che se io bevo saltuariamente, faccio il brindisi di Capodanno, ogni tanto insomma un sorso, insomma non succede niente, il problema è la continuità del bere, quindi la persistenza, quindi chi vuole il vino a tavola tutti i giorni, per esempio anche un bicchiere di quel bicchiere di vino a pranzo tutti i giorni diventa pericoloso, è un'insidia per la salute.
Ecco, io mi chiedo adesso questi quanti sono, Claudio, le persone che direttamente o indirettamente dipendono dalla produzione dei vini in Italia? Un'enormità di
persone. No, e infatti noi ne produciamo così tanto, attenzione, che non riusciamo a bercelo tutto quanto noi italiani. Certo. E quindi lo esportiamo persino in Giappone.
Che fa parte del brand Italia, eh?
Certo, ecco perché dico è uno scontro fra economia e scienza medica.
Allora, Claudio, e poi vorrei introdurre subito un altro tema, anche questo molto impegnativo, visto che abbiamo parlato del fumo. In Messico, è una notizia di poche ore fa, insomma, sostanzialmente qualche giorno, divieto di fumo in tutti gli spazi pubblici, anche all'aperto. A Claudio, però, forse volevi concludere?
Sì, no, volevo chiedere al professor Mangiaracina, certo che sulle sigarette l'effetto anche dello scritto, delle immagini, insomma, non è che poi
ha portato chissà portato quale tanto, diminuzione.
Vediamo.
Ottima domanda.
Sì, certo, non basta soltanto questo, come non basta neanche la legge, e lo stesso professor Sirchia, che dice insomma ci vuole molto altro, cioè quando è stata varata la legge antifumo di Sirchia eravamo nella top 10 di nazioni avanti nel controllo del tabagismo, adesso siamo al 26° posto, quindi l'Italia è retrocessa in maniera straordinaria e bisogna tenere conto che in Italia un pacchetto di sigarette costa 5 euro, in Francia 10 euro e in Inghilterra 10 sterline, quindi veramente una cosa folle, cioè in Italia la prevenzione non si fa, è questo che va fatto, la prevenzione, poi mettiamo anche i pittogrammi, ma soprattutto bisogna elevare il prezzo del tabacco così come in Francia, 10 euro a pacchetto anziché 5, altrimenti immaginate che i francesi frontalieri vengono in Italia, comprano le sigarette a 5 euro e se le rivendono a 10, cioè veramente una cosa folle.
Allora ci fermiamo un attimo per ascoltare una canzone, poi riprendiamo la nostra conversazione con il professor Giacomo Mangiaracina, che lo ricordo è presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. E parliamo del Messico, perché in Messico noi abbiamo tante notizie dal Messico, purtroppo legate alle bande, alla criminalità, però questa è una notizia sorprendente, ne abbiamo già accennato, Messico, divieto di fumo in tutti gli spazi pubblici, anche all'aperto, questo è su Repubblica di ieri, 15 gennaio, e quindi ne parliamo fra pochissimo, ma intanto ci ascoltiamo Malika Ayana come foglie su RWS.
È piovuto il caldo, ha squarciato il cielo, dicono sia colpa di un'estate come non mai. Piove intanto penso a quest'acqua un senso, parla di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia? da nostalgia di tremare come foglie, poi di cadere al tappeto. Spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
Come foglie, Malika Ayana, una canzone, come dire, non saprei, fra il romantico e l'esistenziale. E torniamo a parlare con il professor Giacomo Mangiaracina, lo ricordo, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. E
a proposito di esistenziale, parliamo con Giacomo.
Eh sì, perché qui si parla di esistenza, nel senso che proprio ci sono delle minacce alla salute che spesso trascuriamo, tra queste il fumo naturalmente. E in Messico è entrato, proprio ne parla la Repubblica di ieri, è entrata in vigore una delle leggi antitabacco più severe al mondo. Non è fumo per gli occhi, le sigarette sono di fatto bandite ovunque. Non c'è solo il divieto di fumare in un ristorante, in un ufficio, in metropolitana, è vietato dappertutto, nei parchi, in spiaggia, al lago. È entrata in vigore infatti una delle leggi antitabacco più severe al mondo, che vieta di fumare in qualsiasi spazio pubblico, anche all'aperto. Ma non finisce qui, le sigarette sono anche demonizzate, ci sarà il divieto totale di pubblicità, promozione e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. Non potranno nemmeno essere esposte all'interno dei negozi. Anche i vaporizzatori e le sigarette elettroniche sono soggetti a nuove restrizioni più severe. Certo, uno si potrebbe domandare, il Messico, che è il paese confinante con gli Stati Uniti, dove insomma le grandi corporation del fumo sono ben presenti, è un ceffone questo qui. Claudio?
In Messico hanno visto spesso gruppi di piccole persone alzare i tombini e ritrovarsi se dentro per fumare una sigaretta.
I tombini. Purtroppo in Messico c'è uno dei più alti tassi di criminalità e l'ordine pubblico è spesso fuori controllo. Verrebbe da chiedersi, ma come faranno a far rispettare una legge come questa se non riescono neanche a presidiare le città? Devono mandare l'esercito a volte per battersi contro le gang. Insomma, un paese molto complesso. Però con questa legge, che è una sfida, diciamo, un po' controcorrente, non so, che ne pensa il dottor Giacomo Mangiaracina?
Ma il Messico ha dato ascolto alla scienza, a quello che è il dato incontrovertibile, l'evidenza scientifica, cioè che il fumo è la peggiore piaga che l'umanità si sia tirata addosso da 70 anni a questa parte. Quindi, insomma, che ammazza 8 milioni di persone al mondo ogni anno, cioè una cosa, cioè peggio del fumo c'è solo il fumo. Capite? Per cui a questo punto le nazioni devono prendere dei provvedimenti, o basarsi, considerare i fumatori come una mucca da mungere, come fa l'Italia, e quindi prelevare i soldi di tasse e accise e basta, e stare zitti, oppure tutelare i giovanissimi, e quindi, perché la salute, vedete, è un grande patrimonio di ogni nazione. Tant'è che il nostro Ministero della Sanità oggi è stato tradotto in Ministero della Salute, non della Sanità. La sanità è l'organizzazione, però il patrimonio da tutelare è la salute. Quindi bisogna prendere dei provvedimenti. Sì. A quanto pare il Messico ha capito di che cosa stiamo parlando. Quindi la peggiore piaga che l'umanità si sia tirata addosso da 70 anni a questa parte. E quindi è chiaro che bisogna prendere misure drastiche, come attualmente ancor più lo sta prendendo l'Australia e la Nuova Zelanda,
sì.
dove tra in anti del 2018-2019 in poi non potranno più acquistare il tabacco.
Infatti
quindi
si legge anche questo su Repubblica. Nuova Zelanda a dicembre aveva approvato una legge severissima, una norma che proibisce la vendita di sigarette non solo ai più giovani,
ma
anche alle future generazioni. La legislazione introdotta dal Parlamento di Wellington vieta di vendere tabacco a chiunque sia nato dal 1 gennaio 2009 in poi.
Sì, infatti, d'altro canto è lì il punto. Un pacchetto di sigarette attualmente in Nuova Zelanda e in Australia costa 18 euro. Neanche 10 come la Francia, quindi hanno talmente elevato il prezzo da scoraggiare i giovani.
Ma questo non introduce il proibizionismo e dunque tutte le conseguenze?
No, assolutamente, perché sarà molto graduale, quindi dai nati in poi, pian pianino, insomma, si avrà l'eradicazione del tabacchismo.
Staremo a vedere.
Professore, fra l'altro la cosa mi ha sempre colpito è che il costo indotto, ospedali, malattie croniche, cioè è elevatissimo, quindi c'è un costo anche economico di paese che è tremendo.
Infatti, ecco perché dico, l'Italia prende 14 miliardi di euro ogni anno dalla vendita dei prodotti del tabacco, ma probabilmente ne spenderà il doppio per curare le malattie fumo-correlate, quindi è una follia immensa.
Allora, a questo proposito vogliamo terminare con un articolo, anche questo di ieri, che è apparso sul Sole 24 Ore, quindi non un pericoloso giornale bolscevico. Fuga dei medici, Covid, caro bollette, pochi fondi, sanità a un passo dal crack. Il grido di allarme nasce anche dal fatto che la prima legge di bilancio dopo lo tsunami del Covid lascia la sanità quasi a bocca asciutta. Un articolo di Marzio Bartoloni, lo trovate facilmente su internet, dateci un'occhiata perché il primo paragrafo spiega tutto. Quasi tre anni di pandemia che hanno travolto come uno tsunami gli ospedali, ora le prese con il caro bollette che si mangia buona parte dei fondi in più della manovra. A questo si aggiunge la cronica carenza di personale, con medici e infermieri che fuggono dai reparti più stressanti, a cominciare dal pronto soccorso, dove si moltiplicano i casi di aggressione. Dopo essere stata sotto i riflettori per il Covid, la sanità torna a essere la Cenerentola di prima, anche nei finanziamenti. E così le regioni scrivono al governo per avvertirlo. La sanità è vicina al collasso. Serve un intervento straordinario e strategico. Professor Mangiaracina,
ma non solo la sanità, io credo che sia un problema ormai globale. Le disuguaglianze sono incrementate, non si fa altro che parlare di questo. E quindi diciamo tutti i governi che ci sono stati nell'ultimo mezzo secolo credo che debbano rispondere di questa cattiva gestione del patrimonio pubblico che non permette di finanziare la sanità. Ovviamente emerge al di sopra di ogni cosa, perché
ci si ammala quando
parliamo della salute dei cittadini. Io stesso ho prenotato un esame verso novembre dello scorso anno e l'appuntamento me lo daranno a giugno, a giugno di quest'anno, quindi insomma capite, siamo in una situazione, quindi nonostante medico, insomma,
nonostante le conoscenze che lei naturalmente ha,
certamente potrei chiamare un amico e dico senti, mi potresti aiutare, invece no, ho detto mi affido alla sanità. La sanità è questa, quindi per chiunque è un problema gravissimo che continua ad essere, credo che io faccio parte di un gruppo Facebook che salviamo la sanità italiana, ma non si riesce a salvare. Non si riesce a salvare proprio perché il problema è globale, quindi non si sa dove tirare la coperta perché è insufficiente a coprire.
Quanto ne è consapevole la classe politica, secondo lei, che pure ha frequentato?
Ma sono tutti consapevoli, sono tutti consapevoli di questo, non si fa altro che... Però non si riesce perché è l'economia che gestisce oggi il tutto, e quindi siamo asserviti ai valori dell'economia dove guadagnano di più i ricchi, quindi i ricchi che diventano sempre più ricchi, i poveri che diventano sempre più poveri, e quindi aumenta il costo sociale, e quindi appunto è la questione della coperta che non si sa dove tirarla, veramente è un problema serio, anche perché poi
non si intervengono
le calamità, quelle naturali, quindi il Covid e poi la guerra, cioè quindi a mettere il carico da 11, insomma alla fine veramente non ci si risolleva.
Professore, ci lasciamo con queste parole sconfortanti.
Sì, però, purtroppo sì.
Purtroppo è così, bisogna anche prendere atto della situazione.
Certo.
Grazie, speriamo comunque che magari comunque ci sia un sussulto di consapevolezza e di responsabilità. L'hanno fatto in Messico.
Speriamo che finisca questa guerra.
Professore, l'hanno fatto in Messico, che pure di problemini ce l'hanno da quelle parti, insomma.
Sì, certo, quindi... ma l'Italia ormai, per quanto riguarda la sanità, ho detto, è in recesso totale.
Vabbè, speriamo.
Dazzi, che dopo questa trasmissione anticipino
magari ce lo auguriamo sempre.
Anticipino l'esame al professor Mandaracina, non so, per esempio a maggio.
Beh, qua siamo proprio nell'irreale. Vabbè. Grazie davvero, professore. Grazie
a voi.
Grazie Giacomo,
grazie.
Buongiorno.
Arrivederci.